Ciao, ciao a tutti e bentornati su GDT Live. Io sono Alex e oggi parliamo di Block and Key, un gioco che non mi ha colpito solo per la sua originalità, visto che ha una fortissima componente sensoriale, ma soprattutto per l'estrema cura quasi maniacale dedicata ad ogni singolo aspetto del gioco. Scopriamolo assieme, poi ci facciamo una chiacchierata. Prima di iniziare, però, mi fa piacere ricordarvi che abbiamo lanciato il nostro nuovo sito, gdtlive.net, dove potrete trovare tutte le nostre puntate e i link a tutte le piattaforme streaming dove il canale è presente, come Spotify, Apple Podcast, e seguire direttamente da lì il canale e ricevere così gli aggiornamenti delle nuove puntate e così via. Dai, fatemi sapere cosa ne pensate del sito, perché ci sono dei giorni che mi piacciono un sacco e altri in cui non riesco nemmeno a guardarlo. Vi ricordo gdtlive.net. E se volete chiacchierare con noi, vi ricordo anche che il canale lo trovate su Telegram, cercando gdtlive.net, sempre quello. Bene, direi che è arrivato proprio il momento di iniziare a parlare di Block and Key. Spesso alla definizione materiale di pregio si associano i giochi ricchi di miniature, talvolta anche i giochi meno orientati all'uso della plastica, ma solo quando adottano materiali notevoli come plance molto solide, magari a due livelli per creare nicchie dedicate ad altri componenti. Mi vengono in mente Scythe e Terraforming Mars come primi due esempi. Altre volte si pensa a materiali di pregio quando usano legno sagomato in diverse forme, a tema magari col gioco, o interni ben pensati per contenere adeguatamente tutti i materiali. Insomma, oltre a tutti questi casi, mai ho visto invece tanta attenzione a livello produttivo dedicata ad un gioco come Block and Key. Un gioco che richiede colpo d'occhio e una certa elasticità mentale orientata ad un problem solving, tra virgolette, legato specificatamente alla gestione degli spazi. Vabbè, tutti paroloni per dire che in sostanza vi passeranno tra le mani dei pezzi, dai colori, dalle forme bizzarre, che ricordano un po' quelli del Tetris, e che questi pezzi li dovrete usare per creare delle sagome, via via sempre più difficili da riprodurre, rappresentate da delle carte che pescherete durante la partita. Al suo turno, quindi, ogni giocatore aggiungerà un pezzo appoggiandolo o sul tabellone comune o su dei pezzi già presenti. Il nuovo pezzo ovviamente potrà esservi d'aiuto o più spesso mandare a monte una sagoma che avevate quasi finito di riprodurre. Il gioco si fa notare perché esalta una certa verticalità, dovuta non solo ai pezzi che mano a mano vengono piazzati, ovviamente questi slanciano il gioco verso l'alto, ma anche e soprattutto perché, grazie a quattro bracci in cartone piuttosto solido, a dire la verità, il tabellone di gioco risulta sollevato dal tavolo per più di 20 centimetri. Questo, oltre a favorire un certo effetto scenico, ha però anche una sua praticità. E questa cosa la vedremo ritornare spesso in questo gioco. Abbiamo detto che dobbiamo ordinare e accatastare pezzi del Tetris in maniera tale che replichino le figure riprodotte dalle carte che abbiamo in mano. Il twist è che il punto di vista non è dall'alto o uguale per tutti. Ognuno dovrà adottare la prospettiva vista frontalmente dal lato del tabellone in cui è seduto. Il piano sollevato quindi risulta molto pratico, evita di doverci abbassare a livello del tavolo o di dover piegare la schiena per vedere quale pezzo manca, dove e a quale altezza. Insomma, avrete capito ormai che questo è un gioco un pochino fuori dagli schemi, anche se non è certo il primo nel suo genere, visto che per alcuni versi lo possiamo definire come una specie di evoluzione di un altro gioco piuttosto noto e apprezzato che si chiama La Boca. Questa spinta nel ragionare un po' fuori dagli schemi è anche il frutto dello sforzo di un autore che, per superare la propria dislessia, ha messo in gioco, ed è proprio il caso di dirlo, la propria difficoltà nell'adottare soluzioni più comuni per raggiungere un certo obiettivo, obbligando quindi a pensare, come abbiamo detto prima, un pochino fuori dagli schemi. Viste le premesse, quindi è naturale che questo gioco rappresenti per lui qualcosa di più e, come accennavamo all'inizio, la cura dedicata ad ogni suo dettaglio ne è la prova. Il tabellone sollevato, però, è solo l'aspetto più di impatto. Il secondo elemento che salta all'occhio sono senza dubbio i pezzi da piazzare. Non so precisamente di che materiale siano, credo resina, ma sono piacevoli al tatto, pesanti il giusto e rifiniti con una lavorazione tale che restituiscono pienamente la sensazione di toccare delle vecchie rocce. Il tema di essere esploratore all'interno di un vecchio tempo azzecco è ovviamente posticcio perché il gioco è astratto, astrattissimo. Ma maneggiare dei componenti così piacevoli e ben resi dona al tutto una certa credibilità. Insomma, per fare un paragone, se avete giocato a Splendor, probabilmente vi sarete ritrovati a giochicchiare con le sue fish, a trovare piacevole maneggiarle. Ecco, la stessa cosa la riscontrerete con i pezzi del Tetris, tra virgolette, di Block and Key. Ma questa fantomatica cura si ferma solo al tabellone e ai pezzi da piazzare? Ovviamente no, più si analizza il gioco, più chicche saltano fuori. Impossibile non apprezzare per esempio la sovracopertina del gioco. Tendenzialmente non sono un fan di questa soluzione, specie se il gioco è dotato di carte da imbustare che inevitabilmente sollevano il coperchio della scatola, quel tanto che basta da rendere il sovracopertina inutile. In questo caso il rischio non c'è, quindi ritengo questa soluzione gradita. C'è tra l'altro un estensivo uso di parti cangianti in oro e di contrasti tra cartone lucido e opaco. La si nota in prima battuta proprio sul sovracopertina a livello del titolo del gioco e regala comunque in generale una sensazione di avere tra le mani un prodotto premium, ma in realtà anche in questo caso la soluzione tra virgolette stilosa è stata piegata ad una praticità d'uso. Come detto, il gioco utilizza una sovracopertina. Gli autori si saranno resi conto che questo vuol dire che quella che di solito è invece la scatola poteva essere utilizzata in maniera un pochino più intelligente. Infatti, il coperchio diventerà la plancia di gioco vera e propria, quella rialzata una volta incastrata nei quattro bracci in cartone. La parte sotto della scatola invece diventa una seconda plancia del gioco che resta a livello del tavolo, dove potremo appoggiare i nostri mazzi di carte con le figure da rappresentare e i pezzi del Tetris che potremo scegliere. Non solo, anche i bordi della scatola sono stati utilizzati. Anche questi che di solito vengono utilizzati per definire alcuni dati tecnici come il numero di giocatori, la durata e così via, grazie alla sovracopertina ora sono liberi di essere utilizzati per informazioni più utili. E infatti ogni bordo della scatola superiore, che poi è la plancia di gioco, rappresenta un riassunto a immagini delle regole di piazzamento dei pezzi. Regole che in verità sono piuttosto semplici, ma così le abbiamo sempre a portata di vista, a mo' di reference. I bordi della scatola sotto invece riportano i tipi di azione che si possono compiere al proprio turno. In verità, per quanto rappresentati con dei bei disegni, risultano meno comprensibili e immediati di altre iconografie in giro per il gioco. Questo è oggettivamente l'unico aspetto un pochino negativo della produzione e sembra quasi che, sotto questo punto di vista, si siano lasciati un po' prendere la mano, ecco, abbiano un po' esagerato. Insomma, certe immagini, certe icone potevano essere anche schematizzate in maniera più comprensibile, ma c'è da dire che è davvero un piccolo neo questo se calato all'interno di una produzione effettivamente sontuosa. In realtà le chicche non finiscono qui, perché anche sul tabellone di gioco rialzato a mo' di geroglifico sono rappresentate le caselle da utilizzare per il setup a seconda del numero di giocatori e anche i quattro bracci che sollevano il tabellone sono conditi di informazioni utili. Ma un po' mi fa piacere che scopriate da soli tutte le chicche che sono state nascoste in giro per il gioco e un po' se le dovessimo affrontare tutte questa puntata sarebbe infinita. Credo comunque che ormai sia chiaro come il livello di questa produzione sia altissimo e che, oltre all'originalità del gioco, spicchi la voglia di creare qualcosa che faccia piacere possedere, osservare e scoprire in ogni suo piccolo dettaglio. Ora, però, mi tocca affrontare l'elefante nella stanza. Block and Key è un bel gioco? Ecco, se già questa normalmente è una domanda incredibilmente difficile alla quale rispondere, in questo caso l'impresa è quasi titanica. È ovvio che parliamo di un gioco non convenzionale che esplora caratteristiche dei giochi da tavolo con le quali raramente ci si interfaccia, e ancor più di rado al di fuori dei confini dei giochi per bambini. Quello che posso dire è che a me è piaciuto e che, complice la durata piuttosto contenuta, l'ho intavolato anche più spesso di quello che pensavo. In questo senso, la bellezza, tra virgolette, del confezionamento si è rivelata strategica, perché laddove si può trovare un po' di resistenza negli altri giocatori nel provare un gioco diverso dal solito, di fronte a qualcosa di così ben confezionato, carino e bello da vedere e maneggiare, è più semplice abbattere quel muro di diffidenza. Detto questo, però, se voi siete i primi a non essere convinti o non aver mai provato nulla di simile, prima vi invito a cercare nelle fiere lo stand Jokix, che è l'editore che porta in Italia questo interessante gioco. Lì ogni dubbio si dipanerà sicuramente. Bene, detto questo, siamo proprio arrivati alla fine della puntata. Vi ricordo che se vi è piaciuto, il modo migliore per dimostrarlo è mettere un bel like e seguire il canale. Ciao e alla prossima puntata. Forse!